Buonasera, benvenuti o bentornati sul canale di People on Chain, il not boring talk degli appassionati di criptovalute e tecnologia blockchain. Web 2 versus Web 3, questa è la domanda che ci facciamo stasera, se l'evoluzione di questi anni è davvero essenziale. E abbiamo con noi un ospite, Stefano Inga, creator e appassionato del mondo cripto, però non solo, perché non lo conoscesse, vi invito a seguirlo nei suoi canali. Lui è co-founder, aspetta che mi... Ovviamente il bello della diretta è quello che si cancellano le cose. Ecco, founder di Real Loud Marketing e Wagmi Lab. Benvenuto Stefano, benvenuto Michele e eccoci qua.
Ciao a tutti ragazzi.
Ciao ragazzi, grazie mille di avermi ospitato questa sera e speriamo di fare una bella chiacchierata. L'argomento l'hai lanciato lì subito al volo.
Potente.
Subito, esatto, che possiamo trattarlo per almeno una mezz'oretta, un'oretta direi.
Benissimo, diciamo pure alla gente di prepararsi coi popcorn, l'aperitivo visto l'orario. Beh, direi che visto che ti abbiamo qui ospite, lascerei un attimo a te la parola su questa introduzione anche del Web 2, Web 3, quali sono le differenze sostanziali, forse anche proprio da spiegarle in maniera semplice proprio per chi non sa cosa voglia essere, cioè cosa voglia dire effettivamente Web 3.
Sì, è un po' la domanda tipica, perché mi sono reso conto poi parlandone che in realtà le persone non sanno spesso neanche di essere magari nel Web 2 e quindi devono prima capire un pochino cos'è successo, no? Qual è stata la storia del Web, diciamo, che se ci pensate tra l'altro è una roba molto recente, cioè non è molti anni che a livello proprio massa cittadino utilizziamo internet quotidianamente. Io in casa mia internet è arrivato che avevo circa 16 anni, quindi era il 2000, bene o male. Quindi l'accesso a internet con il modem è arrivato in quegli anni. In quegli anni si parlava ancora di Web 1, quindi che cos'era? Semplicemente quello che oggi è rimasto traccia tipo Wikipedia, il web consultabile, delle pagine statiche, non poteva leggere, erano costruite dalle prime nazionali che hanno cominciato a costruire su questo servizio gratuito che era il web dei prodotti. Questi prodotti ci hanno portato davanti agli occhi il web. In quegli anni lì pochissimi si sono accorti anche un pochino dell'evoluzione che stava arrivando. Infatti, cioè, io mi ricordo, ne parlavo giusto l'altro giorno in una live che ho fatto su TikTok, parlavo con dei ragazzi giovani, dicevo guardate, quando io avevo 16-18 anni qualsiasi cosa avesse a che fare con un computer voleva dire che stavi giocando. Cioè, se tu utilizzavi un computer stavi automaticamente nella mente delle persone più grandi di te giocando. Quindi
io giocavo a Prince of Persia e usavo il computer solo per quello.
Io ho sempre giocato anch'io a videogame, ci gioco tuttora, ho quasi 40 anni. Tuttavia, però, i computer ci smanettavo già ai tempi. Poi so che Michele è un informatico, quindi sicuramente capisce ciò di cui sto parlando, no? Sembra sempre, tu schiacci i tasti. Cioè, era un po' questo il concetto. E io stesso mi sono perso quello che era uno dei più grandi trend, anche magari per trovare lavoro, per fare qualcosa nella tua vita. Quando avevo 18 anni, me lo sono perso così. Siamo arrivati poi al Web 2, anche lì in un processo abbastanza rapido. Si parla di una decina d'anni, quindicina d'anni, siamo arrivati al Web 2, cosa cambia? Che le persone hanno cominciato a interagire. Quello che stiamo facendo adesso è Web 2. Stiamo producendo del materiale che tutti possono vedere in diretta, le persone possono commentare nella chat, possono conoscersi fra di loro. Il Web 2 è diventato da una cosa semplicemente di lettura, è diventato una cosa read and write, quindi leggi e scrivi, partecipi al Web 2. E se ci pensate, adesso è una definizione molto, sembra un cambiamento minuscolo, ma è cambiato tutto dal Web 1 stile Wikipedia ad avere StreamYard piuttosto che WhatsApp, piuttosto certo, che social media. Quindi abbiamo subito un'evoluzione pazzesca. Stupido,
prima era una cosa passiva, adesso è diventata una cosa attiva, proprio una interazione che cioè, effettivamente il vero senso del World Wide Web che unisce tutto il mondo. Dove
sì.
Effettivamente tu puoi parlare direttamente con quello dall'altra parte del mondo.
Esatto, diciamo che a livello di opportunità è pazzesco, però come tutte le cose ha dei limiti. I limiti sono dovuti, secondo me, questa è una mia opinione, a una cosa principale, che siamo in questo sistema da poco. come dicevo, è una ventina d'anni che ciò, 20-25 anni che ciò è utilizzato dalle masse. Se ci pensate, in qualsiasi invenzione della storia, 20-25 anni sono ridicoli, nel senso sono la prima parte in cui vedi gli albori, no, di qualsiasi invenzione. Quindi, a parte che, quindi è stupido pensare che sia finito qua il web, quindi che non ci sia poi un'evoluzione di cui adesso parleremo, che è il web 3, certo, è sicuramente una delle strade che prenderà. D'altro canto, quello che abbiamo visto era sicuramente anche un po' deregolato. Quindi che cosa è successo? È successo che chi ha costruito i primi sistemi sul web, sul World Wide Web, che è un sistema, ricordiamo, un protocollo gratuito, sì, ok? Le aziende che hanno costruito, vedi Meta, vedi Google, vedi tutti questi colossi che hanno costruito su questo sistema gratuito dei sistemi a pagamento, l'hanno fatto in maniera selvaggia, e limitando quello che è oggi l'utilizzo di una cosa fantastica. Abbiamo uno strumento fantastico, ma ha dei limiti di utilizzo, di sicurezza e di accessibilità soprattutto. E adesso magari tocchiamo poi anche quel tema lì, e in questi giorni è caldo anche per quanto riguarda la censura sui social media, che è un altro tema molto importante secondo me. Il web 2 ha tutti questi limiti, è in mano a pochissimi eletti che decidono, certo, come deve essere, che se domani, certo, cambiano una virgola dell'algoritmo, tu passi, un creator per esempio, una persona che investe per creare contenuti per esempio su un social specifico, può essere YouTube, Instagram, dove vuole, gli cambia una virgola o gli cancellano per un qualsiasi motivo o un qualsiasi magari tweet politico, e qui riapro il discorso, l'account è finito, tutto quello che aveva costruito è scomparso. Da lì qualcuno ha cominciato a ragionare, a capire che forse il web 2 non è la migliore espressione del web che possiamo avere, e da qui si è cominciato a parlare di web 3, di decentralizzazione. Poi chiaramente è arrivato Bitcoin, è arrivata la blockchain, è arrivato un concetto diverso di poter costruire le cose, e qualcuno ha cominciato, io stesso, a interrogarsi su quello che io, come sapete, mi occupo di digital, vengo dal digital marketing sul web 2.0, quindi lo vivo quotidianamente, così via. Quindi anche io per primo ho cominciato a interrogarmi su alcune dinamiche che forse non erano proprio quelle perfette per noi cittadini, per noi utilizzatori. Inoltre, come dicevamo, la centralizzazione è un limite, perché solo pochi eletti creano i prodotti che gli altri usano. Che ne parlavamo appena prima, una cosa per la maggior parte open source, dove migliaia di teste lavorano insieme per costruire un obiettivo comune, che è la decentralizzazione, l'abbassare le barriere d'ingresso, quindi che una persona che oggi è in un paese sfortunato o meno abbiente del nostro abbia la possibilità di creare e di essere sul web e di condividere cose senza che nessuno lo limiti o lo blocchi, secondo me è una base, cioè per migliorare.
Forse i primi segnali di questo mondo c'erano già, magari quando c'era la nascita di Emule, di BitTorrent, forse quelli erano i primi segnali di collaborazioni decentralizzate.
Poi anche la rete P2P ad esempio, no? Però poi abbiamo visto che la centralizzazione delle reti P2P con The Proxy Bay, no? Non so se lo conosce, Pirate Bay, che poi è stato censurato, c'è stata una lotta, e poi alla fine, come tutte le cose, la decentralizzazione vive, continua a vivere.
Esatto, non la puoi fermare, è questa la cosa incredibile. Più che altro non dovresti neanche volerla fermare, secondo me, questo è l'errore principale. L'errore principale è voler regolamentare qualsiasi piccolo dettaglio, quando invece bisognerebbe educare all'utilizzo e migliorare quello che è l'utilizzo di questi strumenti, piuttosto che vietare determinate cose, perché chiaramente poi, a parte che non puoi erigerti a censore di cosa è giusto e cosa non è giusto, perché oggi sui social media, per esempio, è diventato difficile esprimere opinioni, quindi se esprime opinioni contrastanti a quello che è il mainstream, c'è qualcuno che decide se è giusto o no, e io posso essere d'accordo su delle cose magari super assodate, cioè se parliamo se la terra è piatta o tonda e tu mi parli di terrapiattismo, probabilmente se anche ti limitano dico vabbè, non fa male a nessuno, ma per esempio su un parere su un esponente politico mi fa paura che qualcuno possa decidere quale posso elogiare e quale no, a seconda anche dello stato in cui vivo, sempre pensando, certo, al presupposto che noi abitiamo in uno stato estremamente libero, estremamente democratico, quindi c'è anche, ma da sedere con e dire guarda, noi siamo privilegiati, in altri posti Avete visto su Twitter in questi giorni gira il video dell'Iran dove c'è stato l'assalto alle banche per riprendersi i capitali.
Addirittura hanno bruciato alcune.
La Nigeria, esatto, anche lì stesse cose. Queste cose senza i social media neanche le scopriremo. E inoltre non possiamo rischiare che qualcuno decida se le vediamo o no, secondo me. Quindi io credo che il futuro anche dei social media deve andare sul web 3, deve essere decentralizzato. Vedo che Michele è super dalla mia parte.
Sono assolutamente d'accordo. Infatti mi stai togliendo tutte le parole da bocca. Perché
no, veramente... adesso mi fermo.
Non sono stra d'accordo con te. Infatti abbiamo visto, c'è un social nuovo nostro che io personalmente sto provando. Secondo me la limitazione del Web3 attualmente è l'utilizzo. Dove magari, io immagino, giustamente abbiamo anche fatto una live sul mainstream, no? Quindi sulla mass adoption di Bitcoin e la mass adoption in questo caso del Web3. Secondo me avverrà, però cioè, bisogna migliorare molto l'usabilità per quelle persone che sono, diciamo, un po' meno, come dire, pratiche di internet, dei computer, degli smartphone, perché attualmente tutto il traffico naviga verso smartphone. E io attualmente, utilizzando ad esempio la DeFi, oppure comunque il Web3 in generale, sì, ho la possibilità di usare lo smartphone, però molto meglio utilizzare il computer. Tante persone allo stato attuale non hanno neanche il PC a casa.
Ti dico la mia da questo punto di vista. Questo è un problema, secondo me, di forma mentis, non dell'utilizzatore, ma dei creatori. Perché ho la fortuna di lavorare all'interno di diversi progetti Web3, e su quasi ognuno abbiamo dovuto impuntarci per far capire spesso e volentieri ai developer o anche ai front-end nel mondo Web3 che le cose vanno fatte come nell'altro mondo. Cioè, nel senso, se mi fai una farm su un sito, deve essere accessibile dall'iPhone e dal Samsung e da tutti i cellulari, assolutamente, punto. Questo deve essere un punto. E è fattibile, è fattibilissimo. È solo questione di rompersi un po' le palle e non voler fare i nerd per forza. E ho un po' il limite di questo mondo, secondo me. C'è qualcuno che è un po' troppo massimalista nelle sue visioni. Poi l'altro limite è il tempo. Siamo appena arrivati. Cioè,
secondo me.
Chiedere a Internet nel 98 era una rottura di coglioni il telefono, il modem, non dovevi stare attento. No? Poi
il volta... telefono crollava.
Quando chiamava dall'altra parte era una roba che diceva, vabbè, ma lascio stare. Anche scaricare un film sui Mule o cose del genere, ragazzi, ne sbagliavi 7, ne trovavi uno giusto, poi il file era corrotto.
La maggior parte non trovavi il film che volevi, trovavi la versione hard.
È bravissimo, anche quello, è vero, mi ero dimenticato questo dettaglio. Però era così, tra 6 film che tiravi giù, 5 erano le versioni sbagliate. Le prime piattaforme che streamavano i film... che con le connessioni che c'erano ai tempi, anche YouTube stesso, io mi ricordo che le prime volte dicevo, vabbè, ma non si utilizzerà mai sta roba, è un quarto d'ora che sto caricando un video.
Wow.
L'errore però era il nostro, perché in realtà era appena iniziato, poi dopo migliorano le connessioni, migliora l'accessibilità, stessa cosa con il Web3. Adesso ci sono progetti che anche loro hanno in testa appunto di dire, no, le cose le dobbiamo fare semplici, le dobbiamo fare accessibili. Ci sono tanti anche chain che si muovono in questa direzione, guarda Polygon, guarda Flow, guarda tutte queste chain qua, che vanno in una direzione che da grande simbolo di Bitcoin magari ti posso dire non è quello per cui le cripto erano nate, ma dall'altro canto ti dico però ci serve anche quello e non si può fare su Bitcoin per ora. Cioè non c'è modo di fare tutto su Bitcoin, non è nato per quello. Quindi siamo in una fase iniziale, i protocolli ci sono, adesso qualcuno sopra deve costruire le cose, però la cosa bella è anche questa, no? Cioè le possiamo fare le cose qua, nel web.
Ma siamo pionieri, pionieri, perché come dici te, il tempo è essenziale. Adesso noi abbiamo ancora la mentalità di chi usava effettivamente il computer, perché noi siamo cresciuti col computer e poi col cellulare. Probabilmente i più giovani, le generazioni che verranno, loro invece ragioneranno direttamente dal cellulare e risolveranno un sacco di questioni. Quindi probabilmente, come dici tu, è proprio una questione mentale. Noi siamo abituati a fare le cose in un certo modo, serve qualcuno che le veda in modo partendo da zero completamente
lo vedi neutro. Già l'evoluzione la vedi già. Adesso Michele mi dicevi che sei entrato nelle cripto bene o male negli anni in cui sono entrato io. Io sono entrato nelle cripto un anno dopo quando avrei voluto, perché la prima volta non sono riuscito a comprarle. Cioè io non sono riuscito, e capisci il concetto. E già non è che dici ero uno che non aveva, comunque ero promotore finanziario, lavoravo in quell'ambito là, quindi sai, comunque due info, compravo azioni, compravo cose, quindi facevo il minimo trading, cioè smanettato.
La base c'era, insomma.
Non c'ero riuscito. era stato un casino, perché non c'erano interfacce semplici e così via. Oggi se fai scaricare un'app di Binance a chiunque, la sa usare un ragazzino o anche un anziano. Avrei un po' di dubbi
in merito
ma
a questo.
Ma solo perché hanno paura di sbagliare, gli anziani.
Esattamente, e questo è il motivo, secondo me, principale, che la società attuale ha modellato a suo piacimento le persone. Quindi se hanno quel prodotto e lo devono utilizzare in quel modo, non devono uscire fuori dalla comfort zone.
Sì,
altrimenti, cioè io avevo persone veramente, no, aprivano l'applicazione di Binance e non riuscivano neanche a registrarsi, magari.
Capisco.
Come devo fare il KYC?
Ma se ci pensi adesso, lo saprà benissimo anche Stefano, sono nate delle materie universitarie, dei corsi che sono user experience, user interface, che ai miei tempi non c'erano e io mi mangerei le mani perché se ci fossero state le avrei fatte stravolentieri. Quindi vuol dire che una decina d'anni fa, 15 anni fa, non esisteva questo concetto di ma cosa fa l'utente, qual è il percorso che fa, ma rendiamogli le cose più semplici da capire, e sono cose che stanno nascendo e è un'evoluzione pazzesca che andrà in esponenziale, secondo me, comunque.
Assolutamente sì.
Sì, perché sono gli inizi, quindi c'è tutto da fare, c'è tutto da costruire, è un mondo anche difficile, costruire in questo mondo è difficile, spesso bisogna inventare, io mi rendo conto, vedo i developer tante volte devono inventare cose che non ci sono, anche se c'è molto open source e così via, però poi bisogna riuscire a far quadrare cose che ieri non c'erano e oggi ci devono essere. C'è chi lo prende come un limite, io lo vedo come la cosa più figa del mondo, perché puoi fare cose che ieri non c'erano.
Un'opportunità.
È una sfida. È proprio una sfida.
Sì, e poi anche è una possibilità.
È vero. Anche perché più sviluppatori ci sono e più possibilità, come hai detto, come stiamo dicendo, ci sono che questo mondo vada avanti, che continui e che innovi sempre di più.
Ah sì. Non con l'obiettivo di far arricchire delle multinazionali centralizzate, perché poi è quello.
Esatto.
Una cosa che io mi sono accorto del mondo Web3 ai primi tempi, che bazzicavo le community, Telegram e così via, è lo spirito collaborativo. Prima di tutto, perché tutti si lotta nella stessa direzione, quindi si condividono ideali spesso e volentieri, e questi ideali sono spesso di decentralizzazione, inclusione, tutto open source e così via, degli ideali che sono vecchi come il web, in realtà, nel senso che ci riportiamo dai retaggio anche CryptoPunk, tutte queste cose, però il concetto è proprio quello. Si può costruire una società migliore grazie al web. Con il Web 2 era un po' complesso, perché dovevi sempre passare dagli intermediari Apple, Meta, Google e così via. Con il Web 3 un ragazzino con un PC in Australia può collaborare con un ragazzo, con un cinquantenne, con un altro PC in Canada per costruire un progetto fighissimo che ieri non c'era.
Esatto. Me. E avendo maggiore sicurezza dei propri dati, soprattutto della propria identità, su tutto. Quindi
sì.
Il Web3, sì, questo diciamo è il vero punto di forza, secondo me, del Web3. Cioè stiamo passando dall'era dell'informazione, quindi tutto disponibile, tutto copiabile, tutto si copia, tutto si passa, tutto si fa. Nel Web3 invece c'hai sicurezza dei tuoi dati, anche se non sei registrato con nome e cognome, quindi non ci sarà mai un'applicazione Web3 che ti dirà dammi il tuo nome, dammi il tuo cognome, no, ma semplicemente qual è il tuo indirizzo? Ok, mi collego.
È l'ospite da casa.
È la chiamata. Ora
è chiamata a casa per sapere la risposta.
Non so mica di chi sia, eh.
È il mio. Sì, mi chiamano i collaboratori. Ok, stavamo dicendo che praticamente c'è
Della
questa cosa
sicurezza.
che della sicurezza del Web3. Cioè, ragazzi, siamo passati proprio dall'internet dell'informazione all'internet del valore. Cioè, finalmente si riesce a dare valore a qualcosa che abbiamo perso ormai. Io penso che ormai l'abbiamo perso, che è la nostra privacy online. E la privacy online è qualcosa che va tutelata, perché alcune persone magari dicono: no, vabbè, tanto che cosa ci sarà mai sul mio computer? Pure se magari la privacy, che cosa sarà mai? Il mio nome e il cognome? Tanto. E invece no, è una cosa importantissima, anche lo stesso nome e cognome, cioè proprio la privacy è
Ma sai
importante.
cos'è?
Se puoi fare
Anche.
tutto quello che potevi fare nel Web 2 senza dover dare nome, cognome, indirizzo e tantissimi altri dati sensibili come le tue scelte personali e qualsiasi tipo di scelta e di cosa che fai sui social media, qualsiasi immagine, visioni, qualsiasi. Cioè, ragazzi, c'è un'intrusione nella nostra vita impressionante che chiaramente in cambio ci hanno dato dei servizi molto comodi e siamo stati o ingenui abbastanza o accondiscendenti nel dare accesso ai nostri dati. Però visto che oggi si può fare meglio, vediamo le Perché non
prossime
parli?
volte di costruirle meglio,
Ma
insomma, fare in modo che possiamo essere tutti anonimi, che non c'è
il
bisogno.
potenziale è sicuramente enorme, ma adesso banalmente un esempio tra i mille è un esempio banale perché dopo più tu ti metti a pensare a qualcosa che non esiste, più chissà dove si può arrivare. Ma Instagram, che in questo momento sinceramente dà uno scarsissimo aiuto ai creator o comunque alle persone che hanno un minimo di follower e con tutti questi problemi dei fake account. Se tu ti registrassi anche senza appunto il tuo nome e cognome KYC, ma che ne so, collegando il tuo wallet, qualsiasi cosa, dove però garantisce la tua identità, nel senso che tu sei quella persona, non esiste che poi ti clonano il profilo perché è impossibile. E dopo loro magari qualche sicurezza in più a livello di controlli, eccetera, però già una cosa così va a limitare un sacco di truffe che invece avvengono. Perché dopo dall'altro lato c'è un sacco di gente che non ha alba di quello che succede e vede internet come effettivamente la visione che ha molta gente è quella del Web 2, che non si rendono conto di esserci, ma lo utilizzano esattamente da Web 2, nel senso che non capiscono che è in realtà un mare profondo e pericolosissimo dove c'è di tutto, ma pensano che sia un bel posto dove metti le foto, dove chatti con gli amici, perché anche WhatsApp ti dà la possibilità di scrivere, ma in realtà è un posto, è come andare in un parco di notte, effettivamente. È che non se ne rendono ancora giù, non se ne rendono conto perché loro lo stanno vivendo di giorno, ma appena ti rendi conto di questa cosa, ti rendi conto di non saper niente e che non sei tutelato in nulla.
Esatto. E
Assolutamente.
sei tu l'unico a doverti tutelare in qualche modo.
Ah sì, a doverti tutelare e anche a essere in balia delle loro scelte, perché come vi dicevo fuori dalla live, noi con Real Loud Marketing seguiamo sui social media e gestiamo anche pagine social media di personaggi molto importanti, con numeri incredibili, ma guardate che i problemi sono gli stessi. Gli stessi problemi, cali di visibilità, piuttosto che algoritmi che fanno cose completamente a caso, piuttosto che truffe su truffe su truffe su truffe che tu puoi cercare di segnalare, ma
Mano.
nessuno se ne interessa. Ti dico, tra i social media che hanno un po' più a cuore le cose, che c'è qualcuno che di solito ti può aiutare rapidamente a risolvere problemi di scambi di persone e così via, se hai contatti diretti come abbiamo noi, c'è TikTok. Che abbiamo avuto problemi del genere con personaggi famosi, i quali è stato creato un profilo e così via, e risolto in pochi giorni.
Sì.
Ma per esempio su Instagram, Meta, eccetera,
Instagram è veramente impossibile.
se ne
Ma io ti
fregano.
dico, io me ne sono resa conto perché secondo me è quasi più pericoloso per le persone che mi conoscono direttamente perché magari si aspettano che io possa scrivergli un messaggio e magari non sono là a guardare le storie, eccetera. Però mi è successo proprio un caso di una persona che conosco bene, che era convinta fossi io, si è messa a parlare e poi si è resa conto in realtà che era un truffatore. E era preoccupata perché fa: ma io l'ho accettato, ho visto le mie foto e adesso io ho detto: guarda, in teoria non gli interessa niente delle tue foto, cercano solo i contatti per poter scrivere e in caso derubare. Però lì si è resa conto del rischio di aver fatto entrare qualcuno che tu non conosci. È lì che ti cade un po' il palco proprio, oppure le classiche cose che tu ricevi in messaggio anche su WhatsApp, e poi ti arrivano contatti di chissà chi o foto che magari non desideri, che poi succede anche su Telegram. Però lì ti rendi conto effettivamente che sei ipervulnerabile. E
Vero.
invece molti vivono ancora appunto nel mondo dei fiorellini.
Ma da
Infatti questo
parte Ma infatti questo è il problema secondo me, delle applicazioni centralizzate e decentralizzate, dove le applicazioni del Web 2 centralizzate hanno per forza di cose un'assistenza centralizzata, quindi delle persone magari che devono mettersi lì a computer, devono verificare, accettare, ok, dice magari questo qua ha ragione, lui no, ha torto. Mentre invece nel Web 3, con gli smart contract, quindi ritorniamo anche al discorso di prima, che non è Bitcoin magari, però servono altre cose, dove c'è magari questo smart contract che automaticamente riconosce quella determinata persona, ora non so, vado per il fumo, una determinata persona che è simile al tuo profilo e la blocca. Quindi non ha necessità di assistenza, non ha necessità di nulla, è semplicemente uno smart contract. È
Ma
fantastico.
in realtà è abbastanza semplificabile la cosa, perché devi immaginare che in un mondo del genere che stai immaginando, con social media fatti in questa maniera, ogni tipo di contenuto diventa un asset su blockchain, quindi è
Esatto.
certificabile da chi è stato creato la prima volta. Molto semplice. Quindi poi non puoi clonarmi il profilo, cioè
È
non...
impossibile, è
E
impossibile.
quindi, cioè, è questo il fatto. A livello di la tecnologia, chiaro è che però passa da una responsabilizzazione, è quello lì il problema. La gente è abituata a gestire le cose con molta superficialità. Perdono accessi di qualsiasi cosa, tanto c'è il customer care. L'accesso all'app della banca, boh, ma sì, tanto c'è il customer care. Nel caso gli richiedo l'accesso, gli rimando la password dimenticata. C'è un po' questo concetto qua. Nel web 3 non hai. Una volta mi ricorderò sempre in questa chat, in questo gruppo Telegram che è comparsa la scritta: mi serve il numero verde della blockchain. Quindi ho letto questa cosa. Sì, una chat italiana, tra l'altro, però vabbè, lasciamo perdere. Di un progetto italiano molto schemi. Però c'era questo ragazzo che sosteneva di aver perso, di aver sbagliato, magari una transazione, magari verso un wallet sbagliato, adesso non mi ricordo, diceva: mi serve il numero verde della blockchain. E lì ho capito che c'è
E gli
proprio un
dici ok, ciao a tutti e grazie.
comprensione che dice: ma siete proprio deresponsabilizzati, devi capire un attimino che sono. Se hai dei dati personali, come se hai dei documenti importanti,
Devi custodirli.
li hai forte in banca, li mantieni, è uguale. I tuoi dati personali, la tua identità, quello che fai online sono importanti allo stessa maniera, perché sono, come dicevi tu prima, è come andare in giro al parco di notte, eh? Sei in un mondo di
Squali.
pericoli, quindi esatto.
Ma è un argomento che trattavo proprio oggi. Cioè, c'è tanta superficialità, eppure non stiamo parlando, perché magari a parte il lato marketing, il lato proprio del mondo delle criptovalute, non stiamo parlando comunque di noccioline o caramelle, si parla di soldini. E c'è gente veramente che li butta là a casaccio. Allora io dico, due sono le cose: o ne avete talmente tanti che potete permettervi di perderli, sbagliare, risbagliare perché ancora non capite, sbagliare ancora. Oppure è proprio la gente, cioè io se devo investire dei quantitativi di soldi, ma mi faccio 10.000 domande, verifico bene, controllo 30.000 volte prima di premere un bottone, e invece c'è la gente che è
Vabbè, la
molto
transazione
disinformata.
sbagliata, dai, ditemi che non avete mai fatto una. Io
Assolutamente
ho
sì. Guarda, io ho fatto tantissimi errori, quello devo ancora farlo.
io almeno 2 o 3 volte, una me la ricordo bene, però cioè, ragazzi, succede a tutti. Ho visto anche
Ovvio.
dei professionisti fare delle transazioni, degli errori madornali con cifre anche pesanti, ma è un attimo, quindi l'errore è umano, quello non è un problema.
Certo.
E se non te ne preoccupi di come funzionano le cose, secondo me è questione di che devi essere un po' più responsabile. Cioè, se usi un'applicazione che gestisce i tuoi soldi,
Devi gestirla con cura.
devi sapere come funziona bene, no?
Infatti, guarda, io quando ho iniziato ad utilizzare la DeFi, che comunque muovevo già un bel po' di soldi, la prima transazione, ricordo, la prima transazione che facevo era sempre pochissimo. Cioè, proprio per...
Ma lo faccio
Mandavo
ancora
un
oggi, ragazzi, lo faccio ancora
dollaro.
oggi di
Lo
fare le
farò oggi qualche
transazioni.
volta, è vero. Che magari non mi sento sicuro, dico, vabbè, mando prima un dollaro, così vedo, ok, arriva, perfetto. Cioè, il collegamento è giusto. Anche perché è diventato così complesso muovere soldi attraverso le varie chain. Cioè, veramente, ragazzi, è diventata una cosa, per me, fantastica. Perché veramente io navigo in questo mondo in maniera fantastica.
No, io non amo le complessità, quindi se fosse per me preferirei i metodi. Io, anzi, tutte le volte che arrivo su un progetto nuovo, così via, la prima cosa che dico di solito sono critiche del tipo: ma perché questo bottone non è qui? Perché questa cosa non l'avete messa di là? Però sai, quello è un po' una deformazione professionale, però
sì.
Capisco, è affascinante sicuramente. Quello forse per un informatico soprattutto è super affascinante.
Sì. Questo... Infatti, cioè, io parlo proprio non tanto del UI, UX, no? Quindi dell'interfaccia grafica che tu vedi sul computer, ma proprio il fatto di magari mettere in prestito, in collaterale su, non so, su Avalanche, oppure passarlo poi su Phantom, poi andiamo su Ethereum, poi... Quindi c'è...
Cioè, staking di qua,
di là. Così, interest bearing token, quindi sì, ecco, una cosa... Fantastica, bellissimo. Però ritornando sempre al discorso di prima, è molto difficile per le persone. Infatti, a volte magari mi capitava anche di spiegarlo ad amici, parenti, persone che comunque mi sono vicino. Ok, quindi se tu vuoi fare questa cosa qui, devi andare su questa chain, poi successivamente ti muovi sull'altra chain e già si perdevano. Quindi è un qualcosa che attualmente, se non lo vuoi veramente, è inaccessibile.
Sì, però se vuoi puoi imparare. Io
esatto. Se non lo vuoi...
Mio padre opera in DeFi senza problemi, quindi esatto. Io sono dell'84, potete immaginare che lui almeno qualche decina d'anni in più ce l'ha e opera in DeFi senza problemi. Qualche errore l'avrà fatto anche lui, ogni tanto mi chiama per una mano, ogni tanto manco lo so aiutare perché non so cosa diavolo sto utilizzando, mi è successo, quindi... È fighissimo, però, nel senso,
certo,
è importantissimo capire questo, perché tanta gente dice: no, ma sono robe destinate ai ragazzi giovani, così. No, cioè, potete fare il lavoro che la vostra banca fa con i vostri soldi, potete farvelo da soli.
E gli sviluppi sono.
Perché alla gente fa comodo avere invece qualcuno che tu paghi e te lo fa per te.
Esatto, anche
perché anche tra le domande che si sentivano quando si è un po' nei canali del Web3 è: ok, ma io posso pagare uno che mi compra le cose? Posso pagare uno che mi detiene i soldi? No, nel senso che gli do le mie chiavi private e me le detiene lui. No, cioè, se puoi farlo, ma
hai capito tutto proprio.
Capisci?
Infatti, per questo motivo qui hanno inventato, ora non ricordo precisamente il nome, ma è tipo un'azienda che ti dà la possibilità di gestire i bitcoin, è solo bitcoin, mi sa, per persone terze. Quindi tu sei una specie di, diciamo, chiamiamolo bankman. Non quel Bankman, però
non ecco quel non Sam. No, grazie a Dio. No, però
l'anno scorso c'era stata proprio una notizia del genere, che c'era stata un'azienda che faceva queste cose, però dopo sono scappati.
Ho anche un caro amico che ci ha investito.
Ecco.
Quindi penso di
questa azienda dovrebbe essere un'azienda abbastanza seria. Addirittura stanno pensando di creare
quella che dici tu è una cosa seria.
Sì.
La gestione stanno creando
delle banconote addirittura proprio per poter far sì che la gente possa iniziare a pensare che Bitcoin sia effettivamente qualcosa di tangibile. Perché c'è ancora gente, giustamente...
Sì, che dicono moneta elettronica, no, non è reale.
E invece, fondamentalmente, se vogliamo parlare proprio di tangibilità, forse Bitcoin è l'unica cosa che realmente esiste, c'è un valore.
Quello sì, quello assolutamente. Quello è davvero la cosa che le persone dovrebbero capire. Però se ci pensi, le persone non sanno come funziona il denaro. Cioè, non le persone, il 90%.
Il 90%,
certo.
Cosa vuol dire questo? Che tu devi pensare a tantissima gente che si alza la mattina e sta fuori casa 10-12 ore al giorno per andare a lavorare in cambio di una cosa che non ha idea di cosa diavolo sia.
Ma che comunque non tocchi praticamente mai, perché comunque è tutto online anche in quel caso.
Lasciando quello, no? Che denaro è già digitale da tanti anni, non è crittografico, ma è digitale da parecchi anni.
Almeno il 97% del denaro digitale.
Sì, esatto, pensa a te. però la gente non capisce che cos'è il denaro, perché non capisce cos'è il debito pubblico, non capisce come viene emesso, quindi se non hai quelle concezioni lì non puoi, secondo me, apprezzare il valore di cose costruite in maniera diversa rispetto a un mero mezzo di scambio su carta. È quello lì il problema, però nasce di nuovo dal discorso responsabilità di prima. Come dovresti essere responsabile dei tuoi dati online e così via, dovresti essere responsabile di cosa succede ai tuoi soldi. Ma io li tengo sul conto corrente. Ok, cosa fa la banca con quei soldi? Te lo sei mai chiesto? No.
Esattamente.
Ma come fai a non chiederlo? Però è così. Prova a fare questa domanda. Vai a cena con una compagnia di amici, dici ok, voi andate a lavorare ogni mattina per cosa? Per i soldi. Bene. Cosa sono i soldi? Come funzionano?
Facciamo una rubrica la prossima volta, facciamo un reportage.
È chiaro, perché in realtà loro vanno a lavorare, cioè le persone vanno a lavorare come tutti noi per i beni che puoi acquistare con i soldi.
Esatto.
E fin lì quindi io posso dire ok, allora stai usando i soldi per quello che servono, ma allora perché risparmi soldi? Perché tieni da parte banconote nella tua banca o comunque numeri sul tuo conto corrente? E lì cominciano a incastrarsi. Perché il denaro non hanno capito bene che cosa sia. Però questo qui è il problema. Se tu cominci a farti quella domanda lì, allora poi puoi arrivare a farti la domanda Bitcoin. Allora quando hai fatto la domanda Bitcoin cominci a capire la centralizzazione, la decentralizzazione. Allora poi magari arrivi al concetto di azienda DAO, di smart contract piuttosto che ne so, un archivio, anche in mille campi. E poi è facile fare i collegamenti e cominci a dire oddio, ma questo si può fare nell'immobiliare, sui social media, nell'archiviazione di dati, nel cloud storage, tutte queste cose si può fare in mille campi. E da lì poi è una tana dal bianco, sei fregato lì.
Davvero. E soprattutto poi la gente non ha realmente capito effettivamente che, oddio, forse, guarda, sto iniziando a pensare che la gente sta capendo che cos'è il denaro, perché ci sono tante persone che ora sanno che detenere euro in banca è come se tu detenessi un asset, cioè tu non possiedi soldi, sì, ok, possiedi soldi, ma tu stai detenendo un asset che nel tempo si svaluta.
Beh, se non l'hanno capito
in questi due anni... Ma non l'hanno ancora capito, sai.
Se non l'hanno capito in questi due anni, l'azione che c'è...
Esatto. Per questo io penso che forse stanno iniziando un po' a comprendere questa situazione. Perché comunque, cioè, vai a fare la spesa, spendi di più. Perché spendo di più? Inflazione. Quindi diciamo che è un meccanismo molto lento. Quindi io penso che vedremo il reale cambiamento da qua, penso due decadi almeno. Però ci sarà e sarà bestiale. Inoltre poi gli sviluppi, ragazzi, sono infiniti.
Allora io direi che andiamo verso la chiusura e facciamo la previsione di qual è il vostro sviluppo futuro, quale pensate sia il prossimo sviluppo futuro, e soprattutto rispondiamo a questa domanda di questo titolo, se il Web3 effettivamente riteniamo sia essenziale. Facciamo partire il tempo.
Io parto dall'ultima che hai fatto, così posso dire vai. Assolutamente sì, che non vuol dire succederà di sicuro come stiamo parlando noi stasera, ma che ne abbiamo bisogno, che è essenziale, assolutamente sì, per tutti i motivi che abbiamo detto. Poi come succederà, lì sarebbe un po' la sfera di cristallo per indovinare anche i tempi e così via, perché oggi magari dici, succederà in due decadi, anch'io la vedo come te, poi magari fra tre anni siamo qua e dici, hai visto cosa è successo in tre anni? Perché poi è così, no, sto mondo qui, quindi sì. non lo possiamo sapere, quindi vedremo. L'altra domanda me la sono già dimenticata.
La tua previsione di quale può essere uno sviluppo futuro?
Questa qua ti rispondo io.
Vai.
Dai, vai.
Allora, lo sviluppo, secondo me, quello che darà proprio la via alla mass adoption è lo scambio di valore attraverso la rete. Quindi è già stato sviluppato ed è Bitcoin. Perché attualmente nel mondo ci sono almeno 2 miliardi di persone senza un reale conto corrente.
Sì.
Ci sono persone che non possono avere un conto corrente, ci sono persone che non hanno la possibilità di inviare dei soldi se non tramite dei servizi scrausi come Money Farm, che si trattengono una percentuale assurda di commissioni, quindi lo sviluppo che renderà questo mondo fermo, secondo me, è Bitcoin con lo scambio di valore attraverso la sua chain.
sono d'accordissimo con te e ti aggiungo anche una motivazione aggiuntiva a perché succederà ciò, perché tutte quelle persone che sono senza conto corrente fino a 3, 4, 5 anni fa erano anche senza internet, adesso non più.
Esatto.
Questa è la grande differenza. Il conto corrente non ce lo possono avere, ma internet sì.
Internet sì.
Se hai bisogno di valore, arrivi a Bitcoin.
Che è potenza energetica allo stato puro. Ok.
Esatto. Che è energia trasferibile e come si dice, storabile, come si dice in italiano? Immagazzinabile.
Immagazzinabile.
Io te la pensiamo proprio uguale.
Bene, allora direi che è stato produttivo questo incontro e prima di salutarvi io vi ricordo a voi che ci seguite e che guardate questo video di lasciare un bel mi piace o un commento sotto questo video per farci sapere se vi è piaciuto il contenuto ma anche per farci sapere la vostra in merito a questo tema. Attivate anche la campanellina per rimanere sempre aggiornati e infine vi ricordo che ci trovate anche su Telegram, Instagram e sul podcast e tutti i link sono in descrizione, compresi quelli di Stefano. Quindi io direi di augurare a tutti una buona serata. Ti ringraziamo Stefano per essere venuto qua, è stato fondamentale il tuo contributo, è stato un piacere averti, quando vuoi sai che noi ti aspettiamo.
Le porte di Pipo Lontieno sono aperte.
Grazie mille, no, ringrazio io voi per l'invito, è stata una chiacchierata super piacevole, ci rivedremo sicuramente.
Ottimo, buona serata a tutti, ciao. Ciao.